fatto soprattutto per la lettura della Bibbia, l'ascolto della parola e la preghiera pubblica, che doveva essere gestita quasi sicuramente dal movimento farisaico, fosse stata anche istituita dal movimento farisaico, che in ogni villaggio, da quel che ci risulta, era un'istituzione presente, operante ai tempi di Gesù. I Vangeli dicono perciò molto spesso che Gesù frequenta la sinagoga, parola di origine greca che significa appunto luogo di riunione. Se altro c'era bisogno di precisare. Sì, questo mi pare che è una panoramica, non so se è sufficiente, se no.
Allora, io volevo chiedere lì dove parla del precursore, il capitolo 17,
sì.
Dove dice di Elia, no?
Sì.
Gli chiedono ai discepoli: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?
Sì.
Egli rispose: Elia sì, deve venire e restaurerà ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto, non l'hanno riconosciuto. Cioè qui non ho capito perché Elia è già venuto, quindi deve venire o è venuto? Cioè perché lui risponde sì, deve venire, ma io vi dico che è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Poi l'altra cosa non ho capito, dove parla del didramma per il tempio,
sì.
E lì alla fine quella questione del pesce, non ho capito questo episodio qua.
Che cosa?
Io l'ho capito, ma del pesce mi ha proprio sconcertato.
Ma che cos'è che vi ha sconcertato, che c'è da capire? Perché così non...
Cioè perché non ci sia niente da capire, però non ho capito perché porre questa...
Ecco,
doveva pagare.
Anche a me non
sì, ho capito,
la formula.
Perché deve ricorrere il pesce, questa formula
questa
che è il pesce.
Un po' favolista, un po' da mettere in scena, insomma.
E poi volevo anche chiedere una questione un po' più di fondo, che mi sembra... troppa roba dopo.
No.
Cioè che è precedente, scaturisce cioè dalla fine del capitolo 16, però sì. Un po' diciamo, a me non sembra, a me un po' come una sintesi di tutto quello che è stato, un riepilogo insomma, in pratica di tutto quello che sono stati gli ultimi passaggi più importanti, sì, di questi capitoli. Cioè poco prima si era parlato della parabola della semina, no? Cioè quindi che la parola di Dio è per tutti, ma che funziona solo su chi l'accoglie totalmente. E su chi si coinvolge fino in fondo,
sì.
E poi qui si dice chi vuole quindi tanto fa per continuare su quella lunghezza d'onda, cioè chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi la perderà a causa mia la troverà, cioè quindi il coinvolgimento totale fino in fondo, fino a perdere la vita per il Signore. E poi conclude alla fine di questo capitolo sedicesimo: darà a ciascuno secondo la sua condotta, no? Quindi in pratica sembra come insomma, che tutto quello che è stato detto prima, tutto insomma si gioca alla fine sulla condotta dell'uomo,
sì.
Cioè la misura, il termine ultimo è quello lì,
sì.
E quindi che la condotta in pratica che cos'è se non un modo di essere, di esprimere con i fatti uno stile di vita e delle scelte, no?
Sì.
Allora, e queste scelte poggiano sulla fede quando cioè, l'uomo si coinvolge fino in fondo. Allora, ecco, a me pare che in questo tipo di coinvolgimento totale cioè, non ci sia cioè, alcuna possibilità cioè, di mescolare le due cose. Cioè, in poche parole, la dipendenza da Dio, quindi la fede in Lui, o la dipendenza da se stessi, quindi dal proprio io. Cioè, presuppone cioè, una coscienza lucida di una certa posizione, cioè di quella posizione. Allora, la domanda è questa qui. Cioè, a me pare che però non sempre c'è le scelte e la condotta, cioè lo stile di vita, anche quando è lineare e coerente, con i principi cristiani risponda con assoluta lucidità e consapevolezza ad un'adesione cosciente alla proposta di vita di Gesù. Cioè non sempre c'è questa lucida coscienza, ma ciò nonostante ciò che è buono e che è giusto resta buono e resta giusto. E a questo cioè a questo concetto riconduco quello che dice poi Gesù alla più avanti nel giudizio finale, no? Quando dice avevo fame, mi avete dato da bere, eccetera, avevo sete, eccetera, eccetera, no? E loro rispondono: quando, Signore, avevi fame, ti abbiamo, eccetera, quasi che da parte loro appunto non ci sia questa coscienza nel momento, non so se. Cioè, mentre nel coinvolgimento totale alla proposta di Gesù mi pare che debba corrispondere una scelta cosciente, lucida, sì, delle proprie scelte di vita, in realtà mi sembra che non sempre questa coscienza sia presente, ma che ciò nonostante ciò che è buono resta buono, tant'è che Gesù nel giudizio finale anche a coloro che non avevano coscienza di avere dato da mangiare voglio dire che non sempre è presente questa coscienza lucida fino in fondo, perché quando quelli gli rispondono: quando, Signore, ti abbiamo incontrato? E lui risponde a ciascuno di più anche quando avete fatto questo al più piccolo, l'avete fatto a me. Questo fa quasi supporre che appunto che quelle buone opere siano avvenute in assenza di una coscienza profonda di quello che si faceva. Non so se mi sono spiegata.
Vediamo, se no me lo dici. Allora, le domande su Elia presuppongono una cosa che noi chiaramente non sappiamo, quindi bisogna metterla in luce, cioè che ai tempi di Gesù, tra quei movimenti spirituali, religiosi che vi dicevo prima, ce n'era uno che era un po' probabilmente rappresentato in prima persona da quelli che vi ho detto che il Vangelo non nomina mai esplicitamente, cioè il movimento della cittadella spirituale di Qumran, ma che naturalmente non era localizzato lì, era diffuso come gli altri movimenti non soltanto nel paese ma anche nella diaspora giudaica, cioè anche al di fuori della Palestina, e che solitamente si chiama, il cui pensiero, cui teologia si chiama solitamente apocalittica. Allora delle volte si dice gli apocalittici, oppure il movimento religioso apocalittico, l'apocalittica come pensiero. I principali rappresentanti dovevano essere quelli della cittadella spirituale di Qumran. L'apocalittica, o il loro pensiero, la loro spiritualità, era incentrata molto fortemente sull'attesa a breve termine della venuta di un personaggio religioso di prima grandezza, di spicco, che si sarebbe visibilmente e storicamente imposto con la sua autorevolezza al punto tale che sarebbe stato praticamente il rifondatore di Israele e il rifondatore dell'umanità, fondatore del popolo eletto, rifondatore di tutto il resto dell'umanità, imperniato attorno al popolo eletto come classe dirigente o capitale o centro della nuova umanità, di questa nuova fondazione del mondo. Al centro del loro pensiero c'era un'attesa a breve termine di questo rivolgimento epocale, governato, deciso, provocato, condotto da una personalità religiosa di spicco che praticamente era il loro messia o la loro versione del messia, che però era così configurato come un rifondatore e un plenipotenziario che avrebbe giudicato e fatto piazza pulita di tutti gli ostacoli e gli avversari del regno di Dio a questo mondo, cominciando da Israele fino al resto dell'umanità. Al centro della loro dell'attesa degli apocalittici c'era dunque questo rivolgimento epocale. Secondo alcuni dei loro maestri e dei loro capi, questo avvenimento cruciale, atteso a breve termine, avrebbe avuto dei segnali di preparazione, dei, come si dice, presagi e precursori e predecessori. Ora, tra queste figure di precursori, di predecessori o di preparatori del evento di apocalittico di rivolgimento finale, alcuni dei loro maestri avevano messo il profeta Elia. Perché? Il profeta Elia è il più classico, il più famoso, il più antico e il più eclatante dei personaggi profetici della Bibbia. Di Elia, il libro dei re, cioè i libri della Bibbia che ne parlano, non parlano della morte. Dicono che è stato portato via da questo mondo da un turbine di fuoco che lo ha, una tromba d'aria infuocata che lo ha risucchiato verso il cielo e fatto sparire dalla scena. Questo è ciò che dice il libro dei re. Il libro che racconta il ciclo di Elia. Chiaramente questo episodio, questo modo di concludersi del ciclo di Elia senza una morte, con una specie di rapimento al cielo, è un classico della letteratura apocalittica, un episodio sul quale il movimento spirituale apocalittico ha fatto molteplicemente, ripetutamente dei commenti per dire, ecco, Elia quella volta è stato tolto di mezzo in questo modo perché sarà lui che sarà rimandato in un modo analogo sulla scena della storia quando si tratterà di fare il rivolgimento finale. Questo modo di pensare apocalittico, con un rivolgimento finale, con dei precursori, con dei segni premonitori, con dei presagi, con dei personaggi di preparazione, era evidentemente diffuso nell'aria a livello ampio ai tempi di Gesù. Non era soltanto nella cittadella di Qumran, ma era per esempio in tutte le frange di influenza del movimento apocalittico e a quanto pare di capire dal Vangelo di Matteo, ad esempio, un'attesa di questo genere era anche penetrata nel pensiero di Giovanni il Battezzatore, che non è escluso che fosse proveniente dalla cerchia di influenza del movimento di Qumran. Ora, sapete, vi ho già accennato prima, che Gesù, i Vangeli ce lo presentano come uno che è in questa sfera di influenza del Battezzatore. Allora, il Vangelo di Matteo inserisce a questo punto una domanda che i discepoli fanno a Gesù a proposito di questa teoria molto ben conosciuta dell'arrivo in preparazione del rivolgimento finale di una figura con i connotati del profeta Elia. Quindi di una figura profetica, di una figura maestosa, di una figura autorevolissima, che sarebbe poi Elia ritornato. A proposito di questo, i discepoli interrogano Gesù e Gesù risponde che sì, queste cose che si dicono, che sono state dette dagli scribi, qui si dice, che vuol dire che la cosa è penetrata anche nel movimento farisaico. Qui si dovrebbe parlare degli scribi dei farisei, dal contesto dell'argomento, e quindi la cosa doveva essere penetrata anche in movimento farisaico, Gesù risponde: sì, queste cose che si dicono sono vere. Dicendo queste cose si intendeva fare riferimento ad un avvenimento futuro. Sì, verrà Elia a ristabilire, a rimettere in ordine, a rifondare. Verrà Elia come figura di riformatore religioso degli ultimi tempi, risponde Gesù. Cioè queste cose che sono state dette sono vere, si riferivano ad un evento futuro, ma quell'evento futuro a cui ci si riferiva quando si parlava di questo, o quando hanno gli scribi e i loro maestri hanno parlato di questo, è un avvenimento che è già venuto, cioè contemporaneo. No, non si riferisce a sé. Dice: questo avvenimento è già venuto, Elia, questo Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto vedere la strega, cioè lo hanno trattato come lo hanno trattato. Quando noi diciamo così in italiano, no? Diciamo una frase che tutti sanno a che cosa si riferisce. L'evangelista commenta al versetto 13 che i discepoli compresero da questo modo di parlare che Gesù si riferiva a Giovanni il battezzatore. Quindi a quello che egli considerava, che anche Gesù considerava, un personaggio dalla autorevolezza religiosa del tipo di quella di Elia. E questo si ritrova echeggiato, oltre che nel Vangelo di Matteo, anche nel Vangelo di Marco, in modo esplicito. Quindi è una tradizione cristiana abbastanza antica, abbastanza primitiva, quella che considera Giovanni il Battezzatore come una di quelle figure di riformatori degli ultimi tempi, dello stampo di Elia, di cui parlava questa tradizione, di origine probabilmente apocalittica, ma ormai ai tempi di Gesù molto diffusa a livello popolare, a vari livelli di diffusione. Gesù aggiunge però una frase sibillina, su cui l'autore, l'evangelista, non fa commenti: così anche il figlio dell'uomo sarà trattato da loro. Questi loro chi sono? Lo hanno trattato come hanno voluto. Chi sono? Con tutta probabilità, visto che si dice subito dopo anche il figlio dell'uomo farà la stessa fine ad opera loro, che qui si presuppone che Giovanni il Battezzatore è stato ammazzato, l'evangelista Matteo ne ha già parlato poco prima di questa fine tragica di Giovanni il Battezzatore. Il fatto che si dica che anche il figlio dell'uomo farà una fine analoga ad opera loro fa capire che la frase si riferisce alle autorità religiose. Quindi non, per quanto riguarda Gesù, le uniche persone a cui si può fare riferimento che il figlio dell'uomo sarà trattato in modo analogo per opera loro, non possono essere altro che i responsabili di quella congiura che porterà Gesù alla morte violenta e che, secondo lo stesso evangelista Matteo, è gestita in primo piano dalle autorità religiose del movimento dirigenziale dei Sadducei. Questo modo di parlare ci conferma di quello che vi stavo dicendo prima, che ai tempi di Gesù il movimento dirigenziale classico sadduceo aveva a livello di massa, a livello popolare, dei movimenti religiosi paralleli, non soltanto alternativi ma anche contestativi dell'autorità religiosa e dell'autorevolezza religiosa dei sadducei. Tant'è vero che qui si parla di loro, come sentite anche qui nei Vangeli, in modo polemico. Bisogna distinguere tuttavia, come vi dicevo all'inizio, il livello di Gesù, dell'epoca di Gesù e dell'Evangelista, perché in questo modo di parlare polemico e generico sulle autorità religiose del giudaismo, al livello di Gesù sicuramente ci si riferisce ai Sadducei, alle autorità del suo tempo, le ufficiali del suo tempo. Al livello dell'Evangelista invece, quando l'Evangelista scrive, non è escluso che qualche sfumatura polemica derivi proprio da lui e quindi si riferisca alle autorità religiose del giudaismo del suo tempo, che non è quello dell'epoca di Gesù, e le autorità religiose della rifondazione del giudaismo dopo la distruzione di Gerusalemme, dopo la scomparsa del Tempio, dopo la fine della classe sacerdotale, sono precisamente i farisei, sono i dirigenti del movimento farisaico, che dopo la distruzione di Gerusalemme, all'epoca dell'Evangelista Matteo, hanno preso il posto, con certezza, della dirigenza sadducea, della rifondazione, nella rifondazione religiosa di Israele, del giudaismo, dopo la distruzione di Gerusalemme. La leadership non è più chiaramente quella del Tempio, che non c'è più, ma quella della sinagoga, non è più quella della classe sacerdotale, che non c'è più, ma è quella del movimento farisaico. A livello quindi dell'Evangelista, alcune sfumature polemiche possono essere state aggiunte in derivazione e in coincidenza con gli avvenimenti e le circostanze dell'epoca in cui l'Evangelista scriveva. Qui però è molto più probabile che ci si riferisca invece alla situazione dell'epoca di Gesù e della analogia tra il battezzatore e Gesù stesso, che tutti gli evangelisti sinottici conoscono e ci trasmettono come un dato antico, un collegamento fra Gesù e Giovanni il battezzatore e una presentazione di Giovanni il battezzatore come una specie di personalità religiosa, di precursore, di grande autorevolezza, o con i connotati di Elia. Anzi, l'evangelista Marco, la prima volta che lo presenta nel primo capitolo, lo presenta proprio con i connotati del profeta Elia, il battezzatore. Quindi questa dovrebbe essere una cosa che invece si riferisce ai tempi di Gesù e ai tempi più antichi della tradizione cristiana primitiva. Ad ogni modo, questo è il senso delle battute che si fanno qui a proposito del ritorno di Elia. Un'analogia con questo si ha in quell'altra frase che forse non avete notato, ma che sono dello stesso tipo, che si trovano un pochino più avanti, indietro, nei capitoli che abbiamo già visto, quando si dice che Gesù fa l'inchiesta su chi dice la gente che lui sia, e le risposte dei discepoli sono: alcuni dicono che tu sei Giovanni il Battista, capitolo 16, versetto 14, altri dicono che tu sei Elia, evidentemente Elia ritornato secondo quella tradizione che abbiamo visto prima, altri dicono che tu sei Geremia o qualcun altro dei profeti. Anche di Geremia, ad esempio, non si sapeva la fine che aveva fatto come Elia. Di Giovanni il battezzatore evidentemente era diffusa la convinzione che era ritornato, risuscitato, come ci riferiscono altri evangelisti, per esempio Marco. Qualcun altro dei profeti, ecco, queste parole si riferiscono sicuramente a queste attese di un riformatore religioso di spicco e di grande personalità e di grande influenza, che erano nelle attese soprattutto degli apocalittici, ma a quanto pare anche di Giovanni il Battezzatore e anche di una parte del movimento farisaico, da quel che si riesce a intravedere da queste battute. L'episodio della tassa da pagare al Tempio, nel capitolo 17 alla fine, è un altro riferimento alle istituzioni religiose del tempo di Gesù, perché ai tempi dell'Evangelista chiaramente il Tempio non esisteva più. Il Tempio era un'istituzione finanziata anche, oltre che da proprie finanze, anche da offerte fisse, una specie di autotassazione stabilita dalle leggi di matrice sacerdotale, di estrazione sacerdotale del dopo esilio, che prevedevano precisamente una tassa esplicita per un'autotassazione esplicita per il sostentamento del Tempio. A questa cosa, questa istituzione dell'autotassazione per il Tempio, si riferisce l'episodio. Il fatto che lo si riferisca da parte dell'Evangelista è finalizzato ad una cosa ben precisa, quello che si era detto nel capitolo 16, e cioè quando Gesù aveva detto di Pietro e a Pietro che era il suo primo ministro o il suo maggiordomo. Tu sei Pietro, con questa pietra io edificherò la mia chiesa, darò a te le chiavi e tutto quello che legherai, tutto quello che scioglierai, significa dargli, queste espressioni di tipo semitico significano dargli i pieni poteri, diremmo da noi, tra virgolette, cioè un compito di autorevolezza suprema. Il fine per cui qui è riferito questo episodio è palesemente questo: dimostrare o di trasmettere un'altra testimonianza risalente all'epoca di Gesù sul primato di Pietro all'interno della cerchia dei dodici. Un'altra di queste testimonianze, oltre a quella frase esplicita del capitolo 16, è il camminare sulle acque di Pietro, raccontato poco prima, su invito di Gesù. Analogamente, qui Gesù si comporta con Pietro come con il suo plenipotenziario, come con il suo primo ministro, tra virgolette, come con il suo maggiordomo, e gli dice: cosa dici? Noi dobbiamo pagarla questa tassa o siamo esenti? Parlare di pagare o essere esenti, come sentite, sottintende tra le righe che cosa? Quello che si era detto nel capitolo 16. La mia chiesa, questa nuova formazione religiosa che evidentemente rispetto al Tempio sta, se non in alternativa esplicita, certamente in parallelo tra le righe. Infatti Gesù aggiunge: le tasse si riscuotono dai propri figli o dai sudditi. Cioè, le monarchie di questo mondo riscuotono le tasse dalla propria famiglia o dai sudditi? Si sapeva bene com'era, la risposta è ovvia, evidente: dai sudditi, non dai membri della famiglia. E Gesù replica: quindi i figli sono esenti, sottinteso, io e te, noi, la cerchia dei dodici, siamo della famiglia del padrone del Tempio, quindi io e te saremmo esenti. Noi, cerchia dei dodici, saremmo esenti. Si sente bene che tra le righe si avanza la tesi che la comunità di Gesù, la comunità dei discepoli, subentra o subentrerà alla comunità religiosa, sacerdotale, israelitica, imperniata sul tempio. Ma perché non si scandalizzino? Cioè, visto che ancora questa cosa è di là da venire, per non creare dei precedenti precoci e quindi che sono più di danno che di utile, allora paghiamole. Un po' come quando Giovanni il Battezzatore dice a Gesù che va a farsi battezzare da lui: come, io mi dovrei far battezzare da te? Cioè, sei te che mi sei superiore, non io. Te vuoi farti battezzare da me? E Gesù gli dice: lascia stare, adesso non facciamo questi casotti, diciamo le cose come stanno, non creiamo problemi. Bisogna, è meglio, è il caso, che noi adempiamo per adesso le regole del gioco, quindi te mi battezzi. Così qui, sentite, si prefigura un altro ordine di cose e nel frattempo si dice: non facciamo anticipi troppo precoci, che sarebbero più dannosi che utili. E allora, come proposta, si dice: vai a pescare, il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca, troverai la moneta con cui si pagava quella tassa, che era evidentemente una moneta d'argento che corrispondeva alle due dramme del corso della moneta contemporanea. Prendila, consegnino loro, per me e per te vuol dire che corrispondeva alla cifra, alla moneta del doppio della tassa per un singolo. Perché dire a Pietro di andare al mare e pescare? Chiaramente qui tra le righe si capisce molto bene, siccome tutto è imperniato sulla primazia, la leadership di Pietro, si capisce molto bene che si dice a Pietro perché si era detto di lui precedentemente che faceva il pescatore e che Gesù lo ha chiamato a fare il pescatore di uomini, cioè dal pescatore di pesci lo ha chiamato ad una pesca superiore. Allora, chiaramente chi fa il pescatore quando pesca i pesci non trova le monete in bocca ai pesci, no? Si sa bene che non succede questo. Dire una frase del genere significa dire: Pietro è passato dal mestiere di pescatore dei pesci al pescatore di uomini, cioè alle dipendenze di colui che, come si dice in altri luoghi dei Vangeli, al quale anche i venti e il mare obbediscono, in questo caso anche gli abitanti del mare obbediscono. Vi ricordate quella frase: chi è costui al quale anche i venti e il mare obbediscono? La frase dicono precisamente i pescatori nella barca nel racconto della tempesta. Vedete, il collegamento è molto chiaro con frasi di questo genere che si trovano altrove, che si riferiscono a Pietro e che hanno sempre a che fare con il ruolo, la dignità, l'autorevolezza e l'autorità di Pietro come maggiordomo di Gesù, capo e come si dice, maggiordomo di quella casa o di quella costruzione, di quell'edificio che Gesù chiama la mia chiesa, ruolo che altrove era stato chiamato con ti farò pescatore di uomini, che era evidentemente una pesca, un'immagine parabolica della pesca per indicare il suo ruolo di pietra della costruzione di cui Gesù dice che è la sua chiesa. E così il passaggio dall'essere pescatore all'essere pescatore di uomini, e quindi a questo ruolo, chiamiamolo così, superiore, e viene sottolineato in termini di nuovo parabolici, di pesca parabolica, di pesca paradossale, in questi ultimi versetti di un episodio che ha al centro il primato di Pietro. Quindi è una maniera di affermare il primato di Pietro con i termini classici con cui nei Vangeli lo si chiama: pescatore di uomini, o passato dalla pesca dei pesci ad una pesca parabolica superiore, paradossale, parabolica superiore. È una maniera di affermare questo in termini parabolici, paradossali. Perché? Perché questo episodio, come quello del capitolo 16, come quello del capitolo 15, fanno parte, quello di Pietro che cammina sulle acque, fanno parte, no, non è il capitolo 15, è nel capitolo 14, insomma sì, poco prima, fanno parte della, come dire, della serie dei capitoli dell'Evangelista Matteo, che hanno al centro quella faccenda famosa dell'annuncio della fondazione della Chiesa, e unitamente a quello la figura primaziale imminente di Pietro come come leader storico fondamentale del cristianesimo primitivo, secondo quanto Gesù gli aveva detto e dato di essere. Le affermazioni assolutiste sulla sequela di Gesù, che si trovano nel capitolo 16, negli ultimi versetti: se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, perderà la propria vita per causa mia la troverà, rispetto alla parabola della semina si riferiscono ad un altro destinatario, non sono proprio sovrapponibili perfettamente. Rispetto alla parabola della semina si riferiscono ai discepoli. La parabola della semina, sempre stando al Vangelo di Matteo e quello di Marco, si riferisce invece alle folle, cioè ad un ambito più largo. Qui i versetti di cui si accennava sono introdotti da: allora Gesù disse ai suoi discepoli. Quindi probabilmente non è il caso di leggerli come due versioni della stessa cosa, non sono proprio perfettamente sovrapponibili, almeno nel Vangelo di Matteo o nella redazione del Vangelo di Matteo. Certamente per noi oggi che leggiamo il Vangelo di Matteo e qualunque altro degli evangelisti, invece, è chiaro, la parabola della semina, dei terreni diversi, con la sua spiegazione dei terreni diversi, come anche questi detti Gesù disse ai suoi discepoli, si riferiscono agli stessi destinatari, e cioè ai cristiani, e quindi a noi, cioè a quelli che leggono il Vangelo e fanno riferimento a Gesù. Per cui nel terreno buono della parabola, a questo livello di destinatario che siamo noi, chiaramente viene indicato il discepolato, e quindi si possono sovrapporre e applicare a questo livello le stesse frasi che si trovano qui, perché i destinatari e l'argomento a livello nostro e della nostra destinazione del Vangelo sono gli stessi. Le frasi che qui indicano in modo così radicale che cosa vuol dire seguire Gesù, e cioè mettere a sua disposizione la propria esistenza, giocarsi, diremmo noi oggi, il senso della vita per lui, mettere lui nella stanza dei bottoni, cioè al governo della propria esistenza, invece che il proprio autonomo ed egocentrico modo di pensare e di agire. Rinneghi se stesso significa precisamente questo, no? Mettere al posto del proprio istintivo egocentrismo il cristocentrismo, strada che porta con sé, strada in salita, strada che porta con sé l'andare controcorrente, un po' come la croce di Gesù è il risultato dell'essere andato suo controcorrente, strada che porta con sé la dedizione completa, perché è l'auto esproprio volontario della propria vita per amore, per una relazione d'amore personale con Gesù, con cui ci si gioca il proprio destino, la propria vita. Queste frasi sulla radicalità del che cosa vuol dire essere cristiani come sequela di Gesù, rispetto ai detti che sicuramente presuppongono una scelta radicale, una scelta intenzionale, rispetto ai detti del capitolo 25esimo, quando si dice, no, che qualunque cosa avrete fatto a uno qualunque dei miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me, e i destinatari di queste parole rispondono: ma noi non ci eravamo accorti di questo. Ecco, queste due cose si riferiscono, queste due pagine si riferiscono sicuramente a due cose diverse. Perché? Semplicemente per il fatto che noi non ci eravamo accorti non può andare insieme con se qualcuno vuol venire dietro me, chi vorrà salvare la propria vita. Cioè, con questa sequela di Gesù di tipo radicale, o con queste frasi qua che si riferiscono alla sequela di Gesù di tipo radicale, cioè totalitaria, se non è così non è sequela, non ha a che fare invece il discorso della presenza di Gesù in ogni persona. Proprio perché, mentre la sequela di Gesù può essere fatta solo in modo esplicito, la sequela di Gesù di tipo radicale, di questo tipo qui, può essere fatta solo in modo lucido, cosciente, esplicito, con scelte intenzionali, invece la presenza di Gesù in tutte le persone, e soprattutto nelle persone che qui vengono indicate come aventi bisogni di carattere primario, di carattere estremo, da soccorrere, di pronto soccorso, diremmo noi oggi, la presenza di Gesù come da servire o da soccorrere o da amare, presente in quelle persone, questa è una cosa invece che, proprio perché non esplicita, proprio perché non visibile, proprio perché non tangibile, proprio perché nascosta, proprio perché riconoscibile solo sulla scorta dell'insegnamento di Gesù, sulla scorta di una visuale di fede, ecco, questo è invece una sorpresa o qualcosa a cui bisogna stare molto attenti perché non se ne venga sorpresi. Il cosiddetto giudizio finale è una pagina di Vangelo, non è che racconta un episodio avvenuto, è una pagina di istruzione per gli ultimi tempi, un po' come tutte le altre pagine dei Vangeli proiettano negli ultimi tempi quello che invece riguarda i tempi attuali. Quindi è un'istruzione per dire, in soldoni, in altri termini, in qualunque persona che abbia un bisogno urgente, sono io che mi presento a voi. State bene attenti, pensateci bene, imparate a stare attenti, ad accorgervi e a pensarci bene, imparate ad obbedire a questa mia ammonizione previa, se non volete che poi vi succeda di dovere alla fine della storia, essere dalla parte di coloro che dovranno dire: ma non vi abbiamo riconosciuto. In altri termini, qui si sostiene che qualunque cosa si faccia a chiunque abbia un bisogno estremo è un atto di servizio, di soccorso, di amore o di dedizione a Gesù stesso, anche se queste persone che si trovano in un bisogno estremo di questo genere non si presentano, proprio perché si presentano in questo stato, non si presentano come una manifestazione esplicita del Signore risorto. La sorpresa degli uni e degli altri deriva dal fatto che dalla sottolineatura che vuol fare l'Evangelista e dietro a lui la tradizione cristiana primitiva, che proprio nelle condizioni umane più disastrate è presente il Signore, o in altri termini, che la presenza di Gesù non va ricercata in forme eclatanti, ma in forme umilianti, che la presenza di Gesù è la presenza del crocifisso, nascosto nei panni di tutti i disgraziati.